Servo di Dio, Giovanni Paolo I, Albino Luciano, 1912-1978. Del pontificato di Giovanni Paolo I, tutti hanno conservato almeno due ricordi: il tempo brevissimo della sua missione, soltanto 33 giorni, e il sorriso che gli illuminava il volto e che rallegrò la Chiesa. Da quel 28 settembre 1978, giorno della sua morte improvvisa, ci si interroga sul significato della sua elezione nel disegno di Dio e nella storia della Chiesa. Qualche riflessione ci portare. Il lungo pontificato di Paolo VI si era chiuso con una nota profonda di sofferenza. L'ultimo decennio era scorso carico di drammi e di croci. Il vento della contestazione e della derisione aveva colpito personalmente e ripetutamente il Papa, che sul finire della vita appariva piuttosto come un martire, se è vero che il cardinal Höfner disse di lui: «Tu sei stato coronato di spine». L'allora notissimo e influente cardinal König, arcivescovo di Vienna, aveva osato scrivere: «I tempi sono talmente difficili che al prossimo conclave bisognerà usare il bastone perché qualche cardinale accetti di guidare la Chiesa». Per quanto strano possa sembrare, queste ultime terribili parole le ricordò proprio Luciani nell'articolo con cui commemorava la scomparsa di Papa Montini. Credo che ci avviciniamo molto alla verità se pensiamo che lo Spirito Santo lo abbia scelto proprio per questo, perché diceva non un Papa costretto, ma un Papa sorridente, nonostante la trepidazione. Ci voleva uno che aveva saputo scrivere: «Noi cristiani siamo figli della speranza, siamo lo stupore di Dio». Tra l'annuncio ultimo e vero, ma ancora dolente, di Paolo VI, che aveva voluto affermare il diritto supremo della gioia cristiana, e l'annuncio forte e incoraggiante di Giovanni Paolo II, stava per invitare l'umanità a non avere paura di aprire, anzi di spalancare le porte a Cristo, Dio volle collocare l'icona di un Papa che mostrasse il sorriso della santità, la santità che sorride e il sorriso che ci fa santi. Bisogna però intendersi bene: Papa Giovanni Paolo I non era destinato soltanto a dare una risposta passeggera alle esigenze psicologiche dei cristiani di allora. Era chiamato invece a mostrare il volto puro e limpido della Chiesa, un volto quasi infantile, nonostante l'antica saggezza. Si trattava di mostrare la dolcezza del cuore della Chiesa, quando ella si sofferma sul suo compito originario, quello di essere madre ed educatrice dell'umanità. Dirà più tardi il cardinale Ratzinger, in intervista su Papa Luciani: «Io sono stato felice della sua elezione. Avere come pastore della Chiesa universale un uomo con quella bontà, con quella fede luminosa, era la garanzia che le cose andavano bene. Personalmente sono convintissimo che era un santo, per la sua grande bontà, semplicità e umiltà, e per il suo grande coraggio, e per la sua grande cultura di fede». Eppure, ad elezione avvenuta, molte emittenti televisive, compresa quella italiana, non avevano quasi materiale biografico da mandare in onda, salvo immagini di repertorio sulla bella Venezia di cui l'eletto era stato patriarca. Ma fu lui stesso a farsi conoscere immediatamente, nell'intimo. Appena eletto, aveva chiesto subito di poter parlare alla folla che gremiva la piazza, ma il cerimoniere glielo impedì perché la tradizione non lo consentiva. Si rifece l'indomani nel saluto di mezzogiorno, abbandonando il plurale maiestatico e scendendo tra lo stupore dei monsignori al livello delle confidenze più personali. Raccontò alla folla la sorpresa e lo spavento che l'avevano preso al momento dell'inaspettata elezione, riferì le parole di conforto che qualche cardinale gli aveva sussurrato, rifece pubblicamente l'intimo ragionamento in base al quale aveva deciso di assumere i due nomi dei suoi ultimi predecessori, poi si lasciò andare ai ricordi. Disse che a Venezia non solo le suore, ma anche i gondolieri parlavano ancora di Papa Roncalli e di Papa Montini. Disse: non solo mi ha fatto cardinale, ma pochi mesi prima sulle passerelle di San Marco mi ha fatto diventare tutto rosso davanti a più di 20.000 persone, perché si è levata la stola e me l'ha messa sulle spalle. Io non sono mai diventato così rosso. E allora alcuni ricordarono quello strano gesto profetico che Paolo VI aveva compiuto durante la sua visita a Venezia nel settembre del 1972. Certamente, regalandogli la sua stola, il Papa gli aveva silenziosamente preannunciato la porpora cardinalizia che gli avrebbe conferito da lì a qualche mese, nominandolo al primo posto nelle 30 cardinali nuovi. Ma qualcuno in seguito si era domandato se Paolo VI non avesse visto più lontano ancora. C'era infatti una circostanza impressionante, allora ignota. Proprio quella stessa mattina, alle 7.30, prima di partire per Venezia, il Papa a Castel Gandolfo aveva voluto scrivere e firmare le ultime aggiunte al suo testamento. Sappiamo così che il pensiero della morte lo accompagnava quel giorno in cui volle trasmettere al patriarca di Venezia quella specie di affettuosa investitura. Chi era dunque quel Luciani che i cardinali avevano scelto come successore di Paolo VI? Se in quella circostanza lo avessero chiesto a lui direttamente, egli avrebbe certamente ripetuto, e con maggiore convinzione ancora, le parole con cui si era presentato tanti anni prima ai fedeli della sua diocesi di Vittorio Veneto: «Sto pensando in questi giorni che con me il Signore attua il suo vecchio sistema. Prende i piedi dal fango della strada, li mette in alto, prende la gente dei campi, dalle reti del mare, dal lago, e ne fa degli apostoli. È il suo vecchio sistema. Certe cose il Signore non vuole scrivere né sul legno né sul marmo, ma sulla polvere. Se la scrittura poi resta non scompaginata, non dispersa dal vento, sarà ben chiaro che tutto è opera sua, tutto è merito solo del Signore». E quando si era recato in visita al paese natale con le nuove insegne episcopali, aveva ribadito: chi l'avrebbe detto che in questa chiesa dove sono nato, dove ho giocato fanciullo, dove durante le vacanze mi avete visto lavorare con la falce e il rastrello, in questa chiesa dove ho fatto la prima comunione, sono stato chierichetto, cantore, dove sono venuto a confessare le mie birichinate, i miei poveri peccati, chi l'avrebbe mai detto che oggi sarei comparso con queste insegne a pontificare? Io sono il più di una volta, io sono la pura e povera polvere. Se qualche cosa mai di bene salterà fuori da tutto questo, sia ben chiaro, fin da adesso è solo frutto della grazia e della misericordia del Signore. Albino Luciani era nato a Canale d'Agordo nel 1912. Per mantenere la poverissima famiglia, il papà emigrava ad ogni stagione in Austria o Germania o Francia o Belgio o Svizzera, e la mamma accudiva i tre bambini che le erano nati e alle due figlie sordomute che il marito, rimasto vedovo, le aveva portato in dote da un precedente matrimonio. Albino era il maggiore, e dandogli questo nome poco usuale, il papà aveva voluto onorare la memoria di un compagno di lavoro che aveva visto morire per un incidente in un altoforno. Il papà operaio era di tradizione socialista, ma la moglie, una giovane profondamente cristiana e di carattere adamantino, al punto da non permettersi mai prese di posizioni anticlericali, ma amava anche le sue idee di giustizia sociale, al punto che quando il piccolo Albino gli scrisse in Germania per chiedergli il permesso di entrare in seminario, rispose dopo matura ponderazione: «Noi faremo qualunque sacrificio per te, ma se ti fai prete, bada di stare dalla parte dei poveri, perché Cristo era dalla loro parte, e per tutta la vita fino alla morte, Albino terrà nel portafoglio questa lettera del papà, insieme a una fotografia della mamma e ad un'immagine di padre Leopoldo Mandici. Negli anni dell'infanzia, il piccolo Luciani conobbe la povertà e durante la Prima Guerra Mondiale anche la fame e perfino l'umiliazione di dover chiedere un pane in elemosina. Ma apprese il gusto della vita, la bellezza della fede dalla mamma, che aveva fatto solo la terza elementare, ma sapeva a memoria tutto il catechismo di San Pio X. Quel catechismo lei glielo trasmetteva quotidianamente con le opere, con le parole, con i bei racconti sulla vita di Gesù, con la profonda devozione alla Vergine Santa e con la bontà verso i poveri e l'attaccamento parrocchia. In chiesa Albino poteva vedere il piccolo banco con incise le iniziali che la mamma aveva voluto donare alla parrocchia nel giorno del suo matrimonio, da vescovo a una pia signora interessata a sapere le preferenze di Monsignore in fatto di devozione mariana, lei quale Madonna preferisce. Luciani risponderà divertito: se lei mi permette, signora, se mi permette un consiglio, io suggerirei la Madonna delle Pignatte, delle Scodelle e delle Minestre. La prima Madonna da lui conosciuta era stata la mamma e assieme indissolubilmente quell'altra madre a cui la mamma rivolgeva tante Ave Marie. Mi divertivo con poco e la fede in Dio, la preghiera, l'andare in chiesa addolcivano le mie giornate. Il levarsi quando fuori faceva scuro, il camminare con gli occhi chiusi, con la mano nella mano della mamma, e si era contenti anche nelle giornate critiche, anche quando le fatiche materiali ininterrotte, minute, monotone, sembravano rompere la schiena, svegliando rimpianti e richiamando agli occhi le lacrime. E questo era fortezza cristiana, che non impedisce di vedere acuto e lontano. Tutti noi in casa avevamo sempre il sorriso delle labbra ed abbiamo conosciuto l'infanzia più spensierata e gioiosa. La nostra famiglia aveva poco, assai poco denaro, ma c'era una certa dignità. Ciò non toglie che il ragazzo fosse a volte anche troppo vivace. Da vescovo, tra le varie lettere che scriverà ai personaggi illustri e meno illustri, pubblicandole sul Messaggero di Sant'Antonio per il diletto e la formazione dei suoi cristiani, ne indirizzerà una anche al burattino Pinocchio e non temerà di identificarsi con lui. Scriverà: in te, fanciullo, riconoscevo me stesso. Nel tuo ambiente è il mio ambiente. Quante volte tu correvi in mezzo al bosco, attraverso i campi, sulla spiaggia, sulle strade, parevano le mie corse, i miei compagni, le strade, i campi del paese. Tu andavi a vedere i carrozzoni arrivati in piazza e anch'io. Nicchiavi, torcevi la bocca, mettevi la testa sotto le coperte per non prendere la medicina amara, anch'io. Perfino una pera, perfino le bucce di una pera rantavano per te un tetto radioso, per te goloso e pieno di fame. E lo stesso era per me. Anch'io, andando e tornando da scuola, venivo coinvolto nelle battaglie a base di palle di neve e nella stagione a base di cazzotti e generi affini in tutte le stagioni dell'anno. Un po' incassavo, un po' davo, cercando di pareggiare entrate e uscite e di non piagnucolare con quelli di casa che, se mi fossi lagnato, mi avrebbero forse dato il resto. Dietro l'espediente letterario si sentono comunque i ricordi di una fanciullezza sana e libera, senza contorcimenti. Entrato giovanissimo nel seminario di Feltre, la rigida educazione del tempo bastò a correggere la sua eccessiva intraprendenza. Quando poi nei tempi estivi tornava in famiglia, aveva la fortuna di trovare in paese un parroco dotto e saggio che sapeva fargli amare la vita della parrocchia. Gli raccomandava di aiutare la famiglia nel lavoro dei campi, gli faceva assumere piccole responsabilità educative all'oratorio e verso i più piccoli. Coltivò anche attentamente la fame che il ragazzo aveva di libri e di cultura, assegnandogli il compito di riordinare la biblioteca della Canonica, una vera miniera per il ragazzo, 1000 libri, e facendolo collaborare al giornalino parrocchiale. Esigeva però che Albino scrivesse in modo da farsi capire anche dalla vecchietta che viveva sui monti. Dall'età di 11 anni fino ai 46, la vita di Albino Luciani trascorse quasi tutta nell'alveo segnato dai vari successivi ambienti formativi, prima come alunno nei seminari di Feltre e Belluno a Roma per la laurea in teologia, poi come vicerettore e insegnante del seminario maggiore. La tappa decisiva fu l'ordinazione sacerdotale a 24 anni. Dogmatica, filosofia, diplomico, storia dell'arte, patrologia erano le materie in cui era versato. La letteratura e l'aneddotica lo affascinavano in tutti quegli anni, poté davvero immergersi nei libri. La memoria era prodigiosa e gli consentiva di archiviare innumerevoli dati. Però l'intento di tutto non era l'informazione, ma la formazione. La sua passione dominante era l'arte della catechesi, che applicava ad ogni forma di apostolato, l'arte cioè di rendere semplici, attraenti, persuasive le verità della fede. Luciani fece subito suo il giudizio di Panlou, un celebre vescovo e accademico di Francia, che aveva detto: «Ciò che non è catechismo, azione pura della grazia sulle anime, è niente ai miei occhi. Il più bello dei ministeri è il ministero pastorale, ma il catechismo è più bello ancora, è il bell'ideale del cuore di Dio, niente gli si può paragonare, è il mistero più puro, più distaccato da ogni pretesa». Se oggi si dovesse scegliere un'espressione capace di svelare l'orientamento di tutta la vita di Albino Luciani, dai primi di seminario al pontificato, e se si volesse trovare un punto di vista per sondare la profondità del suo cuore, il motivo delle sue scelte, il significato della sua missione, si dovrebbe andare a questo giudizio: il catechismo è il bell'ideale del cuore di Dio. E forse, se possiamo anticipare qui un giudizio, se qualcosa del messaggio di Papa Luciani è rimasto incompiuto e attende di essere ripreso, è proprio questo suo anelito a rioffrire nuovamente alla Chiesa e all'umanità un catechismo gustoso come il pane quotidiano. Catechetica in briciole è il titolo che egli diede al suo primo libro, dedicato alla mamma, mia prima maestra di catechismo. Ed ecco come Luciani descrive la fisionomia che secondo lui deve avere un catechista vero. Due alpinisti scalano la roccia, il primo per moda, il secondo per passione. Sentiteli al ritorno. «Cosa ho veduto?» dice il primo. «Oh, niente di speciale. Quattro corde, quattro alberi, dei torrenti, dei prati, un toncino di cielo e nient'altro». E sbadiglia. Dice il secondo: «Che cosa ho veduto? Non lo dimenticherò mai. Rocce, poi ancora rocce, prati, torrenti, azzurro sole, cose meravigliose». E mentre parla, pare che tali meraviglie gli ridano ancora nello sguardo e nell'anima. Così è il catechista. Non basta che dica, ma dicendo invogliare, appassionare, trascinare. Lo nominò vescovo appena divenuto papa Giovanni XXIII III, che lo conosceva e lo stimava. Vinse le resistenze di chi l'aveva prima giudicato inadatto perché di poca salute e di voce troppo fievole. Scelse come motto per lo stemma episcopale una sola parola latina: humilitas, umiltà, con chiaro riferimento al Magnificat della Vergine Santa, che s'era sentito anche lei guardata nella sua piccolezza ed innalzata dalla polvere, e sorprese subito tutti per la semplicità e la familiarità del linguaggio. Troppo dimesso, troppo alla mano, troppo semplice. Sarà questa l'unica critica che sempre gli faranno gli spiriti forti, gli amanti del fasto e gli intellettuali presuntuosi, anche quando lo vedranno sul soglio di Pietro. Alla fievole mise rimedio, al tempo in cui non c'erano i microfoni, attirando l'attenzione della gente col metodo che gli era più congeniale. Si chiamava vicino un bambino e dialogava con lui, tema che si era prefissato. Lo farà anche da papa, nell'Aula Nervi, sotto gli occhi di tutto il mondo che lo guarderà divertito e commosso. Scriveva articoli sui giornali, ricchi di intelligente umorismo, in grado di trasmettere subito alla gente quello che il vescovo pensava sui problemi del giorno o sui drammi della società, e lo stesso faceva nelle frequenti lettere pastorali. E quando parlava, li conduceva quasi per mano a vedere le verità che dovevano vivere e insegnare. Ecco come, durante un corso di esercizi spirituali, spiegò ai preti la differenza tra i diversi modi di pregare. Sentite, c'è il papà che festeggia l'onomastico. In casa hanno organizzato un po' di festicciola. Arriva il momento, lui sa già di che si tratta e dice: «Adesso vediamo cosa mi fanno di bello». Per primo viene il più piccolo dei bambini. Gli hanno insegnato la poesia a memoria. povero piccolo. E di fronte al papà recita la sua poesia. Bravo, dice papà, ho tanto piacere che ti sei fatto onore. Hai preparato... Grazie, caro, a memoria. Va via il piccolino e si presenta il secondo figlio. Ha preparato un discorsetto forbito, roba sua, farina del suo sacco, magari breve, ma si impanca d'oratore. Non avrei mai creduto, dice papà, che tu fossi così bravo a farlo, caro. È contentissimo il papà, ma guarda che bei pensieri. Poi ha saputo anche, non sarà un capolavoro, ma... Terza, la signorina, la figliola. Ha preparato soltanto un mazzetto di garofani rossi. Non dice niente, va davanti al papà, neanche una parola, però è commossa, è così rossa che non sa se è più rossa lei o i garofani. E papà le dice, sì, mi vuoi bene, sei così rossa, così emozionata, ma neanche una parola. Però i fiori li gradisce, specialmente perché la vede tanta commossa e piena di affetto. Poi c'è la mamma, la sposa. Non dà niente. Lei guarda suo marito, lui guarda lei. Semplicemente uno sguardo. Sanno tante cose. Quello sguardo rievoca tutto un passato, tutta una vita, il bene, il male, le gioie, i dolori della famiglia. Non c'è altro. Vedete, sono, diceva i preti, i quattro tipi di preghiera. La poesia a memoria e l'orazione vocale. Il discorsetto e la meditazione, il mazzo di garofani e l'orazione affettiva, la sposa e l'orazione di confessione, di semplice sguardo. E continuò illustrando tutte le esperienze di preghiera a cui i grandi maestri spirituali hanno dedicato interi trattati. Questo esempio, tra tanti possibili, ha una bellezza commovente, perché prende un'intera assemblea di preti e la trascina in mezzo a una famigliola, come quelle che c'è ancora negli anni 50, per spiegare loro come trattare nella preghiera con Dio, Lui che sa già di che si tratta, ma non vede l'ora di guardare e ascoltare tutti i suoi figli per uno, ognuno con la sua età, la sua storia, le sue capacità. Era così che Monsignor Luciani immaginava e attuava il catechismo, e l'attuava lo stesso anche nella sua vita personale, personalmente. Quando parlo da solo a Dio, alla Madonna, più che adulto preferisco sentirmi fanciullo. La mitria, lo zucchetto, l'anello spaiono. Mando in vacanza anche il vescovo per abbandonarmi alla tenerezza spontanea che ha un bambino davanti papà e mamma. Il rosario, preghiera semplice e facile, mi aiuta ad essere fanciullo e non me ne vergogno. Si era allora ai tempi del concilio. Anche Luciani vi partecipava cercando sempre di pensare come avrebbe poi dovuto sminuzzare in briciole ai suoi preti e alla sua gente altissimi insegnamenti. Quando, dopo 11 anni di episcopato, gli fu chiesto di lasciare la diocesi, disse semplicemente ai fedeli: «Ho cercato di essere tra voi il postino di Dio», esprimendosi non molto diversamente da come farà poi Madre Teresa di Calcutta, che si definirà una semplice matita nelle mani del Signore. Nel gennaio 1970, Monsignor Luciani iniziò il suo ministero come patriarca di Venezia, città d'arte di signori, dove giunse sempre con la sua umilitas sullo stemma e nello stile di vita, rifiutando il tradizionale e fastoso corteo sull'acqua che era di tradizione, e nel discorso pronunciato sul molo disse amabilmente ai veneziani che da piccolo pastorello, quando gli avevano parlato le gondole di Venezia ormeggiate ai pali tutte in fila, le aveva immaginate e quasi sognate come le mucche legate agli alberi che vedeva intorno a sé sui prati di montagna. E giunto a San Marco, nella Basilica d'Oro, ripeté ai suoi nuovi diocesani le parole già dette loro dal patriarca sarto, San Pio X, che sarebbe di me se non vi amassi, anche se non vi ho mai visto. Vi porto già tutti nel cuore perché siete la mia famiglia. Poi, sorridendo, ricordò che i veneziani di allora si erano sentiti voluti così bene, alla fine dicevano: il nostro patriarca, quando moriremo, ci farà aprire le porte del paradiso, se non altro per il bisogno e per il gusto che avrà di rivederci. Si abituarono a ritrovarlo tra la gente, come un prete qualsiasi, disponibile all'approccio degli uomini. Lo vedevano in vaporetto, in treno, nelle calli, nelle parrocchie, nelle scuole, negli ospedali, nelle strade di Mestre o nelle zone industriali di Marghera, come una presenza che si agiva in modo discreto e familiare, sempre cordiale, disposto al saluto e al semplice dialogo. La sua porta era aperta sempre, soprattutto per i preti, ai quali aveva fatto sapere che potevano ricorrere a lui qualunque ora del giorno e della notte, ma anche i poveri sapevano di poterlo sempre cercare. riceveva indistintamente tutti coloro che si presentavano e rispondeva personalmente a tutti coloro che gli scrivevano, ed era una continua processione di gente che chiedeva elemosine, consigli o possibilità di sfogarsi. Una volta, a pranzo iniziato, arrivarono perfino due ragazzi in rotta con i genitori perché si era resi una cotta un po' prematura, e il patriarca li ricevette, li ascoltò e li rasserenò. Gli orari di lavoro diventavano in tal modo sfibranti. Era mite e affabile con tutti. La sua accudiva diceva: quando il patriarca è a casa, anche se si mette lì su quel divanetto a pregare in silenzio, riempie e rallegra tutto il palazzo. Qualche vecchio canonico storceva un po' la bocca perché i discorsi del patriarca gli sembravano roba da putei, roba da bambini, ma non capiva che lui cercava volutamente di fare discorsi adatti ai fanciulli. Era convinto che un uomo, per quanto adulto e invecchiato, per quanto saggio e preoccupato, per quanto peccatore e indurito, resta sempre davanti a Dio e davanti al mistero della vita il bambino che è stato. Tanto il patriarca era buono e affabile con tutti, tanto diventava serio ed esigente quando era in gioco l'integrità della fede, reagendo a un certo buonismo postconciliare che allora si diffondeva sotto pretesto di dialogo e di tolleranza. Luciani sapeva che il primo compito del vescovo è quello di difendere i poveri, impedendo che essi vengano rapinati. Certo, i poveri lo trovavano al loro fianco nelle controversie sociali ed economiche che li opponevano ad impresari troppo interessati, o quando si trattava di impedire licenziamenti in massa, come accadde a Marghera, dove si volevano licenziare 1000 operai, o in una fonderia di vetro a Murano, dove 90 lavoratori stavano per perdere il lavoro. E il patriarca non temeva di ricordare pubblicamente a tutti gli interessati che nel suo vecchio catechismo c'era sempre la formula 23, nella quale si diceva: tra i quattro peccati capitali che gridano vendetta al cospetto di Dio c'è l'oppressione dei poveri e il defraudare la giusta mercerai. Ma i poveri lo trovavano al loro fianco anche quando qualcuno cercava di manipolare la loro fede e la loro coscienza. Così Luciani si schierò apertamente a sostegno delle umane vite, a fianco di Paolo VI, che in quegli anni era additato a pubblico ludibrio. Così, quando gli universitari cattolici del tempo si dichiararono a favore della legge del divorzio, Luciani fu inflessibile e sciolse d'autorità la FUCI, chiudendo il centro universitario. Così si oppose apertamente a teologi e preti che contaminavano l'annuncio evangelico con l'analisi marxista, pensando di giovare all'azione dell'uomo e dei popoli. Così sull'aborto scrisse: i vescovi diventerebbero dei traditori se tacessero, perché permetterebbero alla potente orchestrazione della stampa, della radio, della televisione, dei partiti e di altri movimenti di far credere un po' alla volta a gente che illecito legale sia anche lecito morale. Anche sul terrorismo delle Brigate Rosse, che sembrava allora trionfante, fu talmente duro. Nella messa celebrata a San Marco in suffragio di Aldo Moro e riflettendo su alcuni attentati terroristici che avevano insanguinato anche Venezia, citò alcuni versi di un poeta francese dell'Ottocento: ve lo dico io com'è stato, afferrato il crocifisso l'abbiamo calpestato e ridotto in polvere, ma allora ci sentimmo infelici e ci oppresse il bisogno di cogliere quella polvere, di rifare l'immagine del crocifisso e di inginocchiarci davanti a lui. E commentò: pare scritto oggi, ridotto in polvere non è lui, siamo noi frantumati, costretti a vivere in mezzo alla paura, all'insicurezza, all'intimidazione. Che giornate stiamo vivendo, fratelli miei? Paolo VI, come abbiamo già detto, nella festa della trasfigurazione del 1978, 20 giorni dopo, nella prima giornata di conclave, il patriarca di Venezia veniva eletto papa a nome di Giovanni Paolo I. I giornali avevano pronosticato che sarebbe stato un conclave senza volto, ma il mondo restò stupefatto del volto che la Chiesa era stata in grado di esprimere, e il quotidiano del tempo, Il Tempo, in edizione straordinaria, in prima pagina, lo definiva il padre degli umili. E si dice che nello stupore del primo atto mediatico un giornalista abbia chiesto ai suoi colleghi italiani: come mai avete tenuto nascosto quest'uomo all'intera umanità per così tanti anni? Ancora oggi è difficile rendersi conto di ciò che accadde in quei 33 giorni di pontificato, che a qualcuno evocarono perfino i 33 anni della vita di Cristo. Da un lato la Chiesa si trovò davanti un pontefice umilissimo, che non aveva paura di dire ai suoi preti in Laterano: benché io abbia fatto per 20 anni il vescovo veneto a Venezia, confesso di non avere ancora imparato bene il mestiere. Ma senza che questo impedisse la piena coscienza della dignità e del compito, il primo ufficiale messaggio pronunciato davanti ai cardinali, ancora riuniti nella Cappella Sistina e subito trasmesso al mondo intero, fu scandito con una sequenza impressionante di «Noi vogliamo», ripetuto per 16 obiettivi, che delineavano un completo programma sulla missione della Chiesa. E a tutti i suoi collaboratori, nel primo discorso, il Papa chiese, senza mezzi termini, la più stretta espressione della nostra volontà. Ma lo stile Luciani era tutto nello scenario che lui contemplava e descriveva. Un'alba di speranza aleggia nel mondo, anche se una fitta colta di tenebra dai sinistri bagliori di odio, sangue, guerra, minaccia di oscurarla. L'umile vicario di Cristo, che inizia trepido e fiducioso la sua missione, si pone a disposizione totale della Chiesa, della società civile, senza distinzione di razze e di ideologie, per assicurare al mondo il sorgere di un giorno sereno e dolce, così diceva. Solo Cristo potrà far sorgere la luce che non tramonta, perché Egli è sole di giustizia, ma Egli attende la nostra opera e la nostra non mancherà. Potrà così concludere quell'impegnativo e solenne radiomessaggio addolcendo in maniera inusuale la formula consueta: ora impartiamo al mondo la nostra prima affettuosissima benedizione apostolica. Il giorno dopo, al primo Angelus domenicale, come abbiamo già ricordato, raccontava in forma colloquiale e familiare, come se parlasse a vecchi amici, le vicende della sua elezione e le sue più intime riflessioni. Per l'inizio solenne del suo ministero non volle né incoronazione né cerimonia di realizzazione, solo una concelebrazione sul sagrato assieme a tutti i cardinali. Non volle sede gestatoria, l'accettò solo in un secondo momento quando si rese conto della delusione dei troppi che riuscivano a vederlo, e nell'omelia invocò l'aiuto della Madonna, lei che ha guidato con delicata tenerezza la mia vita di fanciullo, perché mi aiuti adesso a ripetere: o Pietro, tu sei Cristo, il figlio del Dio vivente. Mercoledì 3 settembre cominciò la serie delle udienze generali in una affollatissima aula nera. Ne potrà tenere esattamente 4. Qualcuno dirà che furono i suoi 4 Vangeli. L'aspetto impressionante consiste nel fatto che Papa Luciani le programmò secondo la struttura del suo animo, quella iniziale sull'umiltà, e poi 3 sui fondamenti della vita cristiana: fede, speranza, carità. Le migliaia di pellegrini si trovarono esattamente davanti a un prete che faceva catechismo, che parlava solo per aiutare la gente a diventare più buona, così diceva. Esponeva i principi della dottrina, raccontava, chiamava e interrogava i bambini presenti. C'è qualche bambino che vuole venire ad aiutare il Papa? Raccontava Fatterelli, evocava i suoi ricordi d'infanzia, le sue letture di ragazzo, spaziava tradotte citazioni teologiche, filosofiche, storiche, letterarie, per subito tornare agli esempi della vita familiare. Iniziò la catechesi sull'umiltà, mostrandosi umile, linguaggio dimesso, senza formalismi, atteggiamenti di un padre che parla ai suoi bambini. Cominciò avvertendo questo: dobbiamo sentirci piccoli davanti a Dio. Quando io dico Signore, credo, non mi vergogno di sentirmi come un bambino davanti alla mamma. Si chiamò accanto un chierichetto, gli fece raccontare come si comportava la mamma quando lui era ammalato e come si sarebbe comportato lui in futuro, quando ad ammalarsi sarebbe stata la mamma. Poi raccontò di una vecchietta da lui incontrata in un ricovero, che aveva tutto, piangeva disperata perché non le portavano mai i nipotini. Poi avvertì i suoi ascoltatori che stava per dire uno sproposito. Rischio di dire uno sproposito, ma lo dico lo stesso. Il Signore ama tanto l'umiltà che a volte rimette i peccati gravi, permette peccati gravi. Perché? Perché quelli che li hanno commessi, questi peccati, dopo, pentiti, restino umili. Qualche monsignore storceva ancora la bocca, non per lo sproposito, ma perché un Papa scendeva così in basso. Ma alla gente lucevano gli occhi dalla commozione. All'Angelus della domenica successiva, nuovo shock mediatico. Sulla stampa internazionale e in tutte le TV rimbalzò la notizia che il Papa aveva fatto l'inaudita affermazione che Dio è madre. Quanta furono alcuni illustri teologi a storcere la bocca mentre esultavano i circoli femministi. ma l'espressione di cui lui non si pentì affatto gli era uscita dal cuore per la gioia di aver saputo che a Camp David il presidente americano e quello israeliano e quello egiziano avevano raggiunto un primo accordo e avevano perfino pregato assieme. Allora aveva rivolto un pensiero ad ognuno dei tre e il rappresentante ebraico aveva ricordato la bella frase del profeta Isaia: può forse una mamma dimenticare il proprio bambino? No, ma se anche succedesse, mai Dio dimenticherà il popolo. Poi, guardando nella piazza sottostante il suo popolo cristiano che applaudiva, aveva aggiunto con tutta naturalezza: anche noi che siamo qui abbiamo gli stessi sentimenti. Noi siamo oggetto da parte di Dio di un amore intramontabile. Sappiamo che ha sempre gli occhi aperti su di noi, anche quando sembra che ci sia notte. Dio è papà, più ancora è madre. Non vuole farci del male, vuole farci solo del bene. Fare del bene a tutti i suoi figlioli, se per caso sono malati, hanno un titolo in più allora per essere amati dalla mamma. E anche noi, se siamo amati di cattiveria, fuori strada, abbiamo un titolo in più per essere amati dal Signore. Soltanto gente seduta a tavolino o intruppata in un corteo poteva vedere in quelle parole una teologia troppo ardita o un utile slogan propagandistico. La stessa immediatezza il Papa usò nelle altre tre udienze generali. La prima fu sulla fede. La precisione teologica era affidata a formule brevi, travolgenti. L'educazione era affidata ai racconti e agli esempi. Così, dapprima i romani lo sentirono recitare in dialetto romanesco un po' incerto una gustosa poesia di Trilussa. Poi spiegò che avere fede significa arrendersi a Dio, trasformando la propria vita. Che quando il povero Papa, quando i veri sacerdoti propongono la dottrina, non fanno altro che aiutare Cristo. E che non sono le verità che devono camminare, ma siamo noi che dobbiamo camminare sulle strade della verità. E concluse offrendosi come se ciascuno di noi e tutta la Chiesa potrebbe recitare la preghiera che io sono solito recitare. Signore, prendimi come sono, con i miei difetti, con le mie mancanze, fammi diventare tu desideri. E per i malati presenti disse: Gesù ha detto, mi nascondo dietro di loro, quello che viene fatto a loro viene fatto a me. Il mercoledì 23 settembre fu la volta della speranza. Parlando del nostro desiderio di felicità, usò una formula travolgente. L'alleluia vero lo canteremo in paradiso. Quello di adesso è l'alleluia dell'amore affamato, cioè della speranza. Spiegò che quando un cristiano spera sa essere gioioso ed è dunque necessario vestire di letizia la vita cristiana. Poi precisò con un po' di difesa che il grande teologo San Tommaso d'Aquino non aveva esitato a scrivere che era una virtù anche lo scherzare, anche il sorridere, e ciò non gli impedì affatto di affrontare i grandi problemi sociali. Dice di precisare: è errato affermare che la liberazione sociale, politica, economica coincide con la salvezza in Cristo. E poi in maniera inaspettata, quasi brusca, chiuse definendo inganno la pretesa di chi affermava in quegli anni che ubi Lenin, ibi Jerusalem, dove c'è Lenin c'è la sospirata Gerusalemme. Papa Luciani, con una battuta folgorante, aveva anticipato di una decina d'anni ciò che poi avrebbero riconosciuto perfino i comunisti russi. Tenne la sua ultima udienza sulla carità mercoledì 27 settembre, il giorno prima della morte. Iniziò recitando davanti a tutti l'atto di carità e spiegando: è una preghiera notissima, me l'ha insegnato la mamma, la recito più volte al giorno. Raccontò la sua infanzia, di quanto gli piacessero i romanzi di avventura di Verne per spiegare amare Dio e viaggiare col cuore verso Dio, precisando però che i viaggi dell'amore si leggono nei santi, e ricordò che Dio ci chiede di amarlo totalmente. Il totalitarismo in politica è una brutta cosa, ma in religione, nella vita di fede, con Dio va benissimo. Aggiunse: non si poteva però amare Dio e il prossimo se si cercava sempre di sfuggire alla sofferenza. Gesù è in croce, tu lo vuoi baciare? Non puoi fare a meno di piegarti sulla croce e lasciarti pungere qualche spina della corona che è sul suo capo. Decisivo nell'amore era non fermarsi mai, non fermarsi al punto in cui si è arrivati, ma col suo aiuto progredire sempre nell'amore. Furono le mie parole. Quella stessa notte, colpito da infarto miocardico acuto o forse da embolia polmonare, anch'egli progredì nell'amore, compiendo l'ultimo viaggio solo col suo Dio. Alcuni sospettarono che quella morte improvvisa fosse l'evento di una congiura delittuosa. Altri vollero vedere l'inesorabile compimento di una sacra profezia di cui peraltro non si capirebbe dopo. A me sembra che tra tutti i papi del secolo XX, la personalità di Luciani e i 33 giorni del suo pontificato furono i meno adatti per essere coinvolti in oscuri accadimenti, e questo non solo per motivi storici e psicologici, ma anche per motivi attinenti alla sua persona e al suo carisma. Ci sembra dunque più realistico pensare al suo passaggio all'altra vita con una delle solite immagini familiari che un giorno gli era piaciuto usare per spiegare ai bambini come superare la fatica di andare in paradiso. Il paradiso è un po' in alto e noi stentiamo ad arrivarci. Ebbene, noi ci troviamo nella situazione di una piccolina, di una bimbetta che ha visto le ciliegie e non arriva a prenderla. Allora bisogna che venga il papà, che la prenda sotto braccio, sotto le ascelle e dica «su piccola, su». Allora sì, la alza e così lei può prendere e mangiare le ciliegie. Se poi vogliamo conservare un suo ultimo messaggio, possiamo ricordare le parole che all'inizio del pontificato disse ai suoi preti per spiegare loro come li avrebbe trattati e come voleva che loro imparassero a trattare la gente. Disse: è legge di Dio che non si possa fare del bene a qualcuno se prima non gli si vuole bene.